Vogliamo riprendere e concludere il nostro seminario intitolato Ascoltiamo lo Spirito Santo. Questo è l'ultimo studio, lo studio numero 9, che ha per titolo Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo. Leggiamo il testo di riferimento. Gioele capitolo 2, dal versetto 28 al versetto 32. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto il Signore, così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà. Fratelli e sorelle, vorrei ringraziare il Signore in un modo particolare per la gioia che ci ha dato la possibilità di studiare questo argomento così importante e perché siamo arrivati col suo aiuto alla fine di questo seminario. Una breve sintesi dello studio di oggi. Fratelli e sorelle, da chi o da che cosa ci lasciamo guidare realmente nella nostra vita spirituale? Arrivati allo studio conclusivo del nostro seminario, dobbiamo onestamente porci questa domanda: da chi o da che cosa ci lasciamo guidare realmente nella nostra vita spirituale? Ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo o piuttosto dai nostri sentimenti, sempre mutevoli, dai nostri istinti, sempre pericolosi, dalla tentazione culturale, quasi sempre antibiblica, e dal nostro eterno egocentrismo? La mia è una domanda molto seria che io mi pongo continuamente, perché mi ricordo delle parole del profeta Geremia. Geremia 10:23: Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina di dirigere i suoi passi. In altre parole, noi da soli non ce la facciamo. E ci ricordiamo una volta di più delle parole di Gesù che ha detto: senza di me voi non potete fare nulla. Abbiamo perciò bisogno di una guida sicura. E come abbiamo studiato, questa guida sicura è lo Spirito Santo. E abbiamo esaminato diffusamente le condizioni per ottenerlo. Abbiamo anche ricordato che la pioggia dello Spirito Santo, che precederà e preparerà il ritorno di Cristo, non cadrà sul popolo di Dio senza condizioni. Ripeto, la pioggia dello Spirito Santo non cadrà sul popolo di Dio senza condizioni. Il Signore concede sempre le sue benedizioni a condizione. Il Signore è pronto a dare il suo Spirito, ma dobbiamo essere pronti anche noi a riceverlo. Quindi, in definitiva, il primo passo dobbiamo farlo noi. Il Signore aspetta con ansia questa nostra decisione. Leggiamo dei testi. Ebrei 3, 7, 8 e dal 12 al 15. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda, ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti, siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Fin qui la sintesi del nostro studio. E adesso, fratelli e sorelle, parliamo di Spirito Santo e di Spirito di profezia. Non è sufficiente essere avventisti del settimo giorno, cioè membri della Chiesa, ma occorre credere. Non basta credere, bisogna mettere in pratica, cioè ubbidire, altrimenti la vita cristiana non ha senso. È chiaro? In un seminario sullo Spirito Santo non si può non parlare dello spirito di profezia. È indispensabile, è una cosa normale. Il pastore Ruben Figur, che fu presidente della Conferenza Generale, scrisse nel 1959 queste parole sul ministero di Elena White. Il dono di profezia significa per il nostro popolo avventista molto più di quello che le parole possono esprimere. Ci ha guidati, consigliati, avvertiti e ispirati. Il segreto dell'efficacia della nostra organizzazione e l'estensione della nostra opera nel mondo, come anche la nostra posizione sui grandi principi fondamentali, tutto questo è dovuto ai consigli divinamente ispirati. Ringraziamo il Signore per le sue direttive alla nostra opera in un'epoca sconvolta. E adesso leggiamo dal manuale di Chiesa il punto 17 intitolato Il dono di profezia. Uno dei doni dello Spirito Santo è la profezia. Questo dono è un segno che identifica la Chiesa del rimanente e si è manifestato nel ministero di Elena White. Quale messaggera del Signore? I suoi scritti sono una continua e autorevole fonte di verità e offrono alla Chiesa incoraggiamento, guida, istruzione e correzione. Essi affermano anche, in modo chiaro, che la Bibbia è la norma in base alla quale ogni insegnamento e ogni esperienza devono essere provati. Fin qui il manuale. E leggo anche la confessione di fede, cioè un articolo della confessione di fede. Confessione di fede che viene letta ai catecumeni prima del battesimo. Confessione di fede numero 8. Accettate la dottrina dei doni spirituali e credete che lo spirito di profezia sia uno dei segni che identificano la Chiesa del rimanente? Ecco, fin qui la confessione di fede. Come lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, ha ispirato uomini di Dio nei tempi antichi, così ha spinto una ragazza di 17 anni, Elena White, che però fu molto riluttante ad accettare il tremendo incarico, a parlare e a scrivere per il suo popolo. Ricordiamo che scrisse 55 libri tradotti in oltre 100 lingue, oltre a centinaia, migliaia di articoli e di messaggi, di lettere, eccetera. Qualcosa come 100.000 pagine manoscritte. Adesso vogliamo chiaramente dire che noi avventisti del settimo giorno possiamo commettere almeno 3 errori nei confronti dello spirito di profezia. Almeno 3, questo vuol dire che possiamo commetterne altri, molti altri, ma io mi limito a parlare di questi 3 errori. Il primo errore è quello di restringere lo spirito di profezia al solo problema alimentare, usandolo impropriamente. Eh sì, perché il messaggio dello spirito di profezia non si può restringere al solo problema alimentare. Significherebbe mutilarlo, e di parecchio. Vedere soltanto quello e dimenticando il messaggio teologico, quello educativo, quello morale e spirituale. E quello che mi ha sempre colpito nello spirito di profezia, negli scritti di Elena White, è il suo grande equilibrio. Ecco, io ho trovato nel mio lavoro nelle chiese per lunghi, lunghi anni, persone che non avevano afferrato globalmente il messaggio dello spirito di profezia. E allora lo restringevano proprio a quello. Ne avrete conosciuti, ne conoscerete anche voi. Ora, questi fratelli hanno bisogno di allargare la loro conoscenza dello spirito della profezia. No, no, non è la questione della lingua, no, no. Perché io ho trovato di queste persone, diciamo, che restringevano il problema dello spirito di profezia solo alla questione alimentare, ma ne ho trovati nella lingua francese, nella lingua spagnola, nella lingua inglese. Non è questione di lingua, è questione di afferrare il problema del dono della profezia. E abbiamo visto che il dono della profezia non è soltanto quello di prevedere il futuro. Il profeta non è colui che parla del futuro, è colui che parla del presente, parla a nome di Dio. Non sai parlare, tu dici, Mosè? In realtà Mosè aveva una paura matta di comparire davanti al faraone. Dopo 40 anni, questa paura ce l'aveva sempre. Ti manderò Aronne, che sarà il tuo profeta, cioè che parlerà a nome tuo, che ti rappresenterà. Tu dici che non sai parlare. La sorella White dice che probabilmente aveva dimenticato l'egiziano. Dopo 40 anni nel deserto, a pascere le pecore, si può anche capire. Profeta ha un significato largo. Il profeta è colui che parla a nome di Dio, è il predicatore, che ammonisce, che istruisce, che rimprovera a volte. Ecco, quindi perché restringere il problema dello spirito di profezia soltanto alla questione alimentare? Non è così. Dobbiamo vederlo in modo panoramico, globale. E allora viene fuori che cosa? Beh, viene fuori il fanatismo. Lo spirito di profezia non è solo la questione alimentare, è la questione morale, è la questione educativa, è la questione teologica. Non dimentichiamo i libri che Elena White è stata spinta a scrivere, che sono Patriarchi e Profeti, Profeti e Re, e poi La speranza dell'uomo, La vita di Cristo, il gran conflitto e poi Parole di vita, che praticamente commentano la Bibbia dal punto di vista profetico, dal punto di vista ecclesiastico, dal punto di vista dottrinale. Ma non dobbiamo pensare solo al mangiare e al bere. E in genere, questo restringimento, permettetemi il termine, dello spirito di profezia al fattore alimentare viene visto abbastanza male. Non si deve mangiare questo, non si deve mangiare quell'altro, bisogna evitare questo, bisogna evitare quell'altro, lo si vede al negativo. E allora ci sono quelli che dicono non bisogna mangiare assolutamente carne, non bisogna mangiare, no, no, non quella del Levitico. Levitico capitolo 11, conosciamo la lista abbastanza lunga, dettagliata, delle carni inadatte all'alimentazione. No, la carne è normale, la carne è permessa, diciamo, no? No, non bisogna mangiarla, benissimo. Però guardate che, e lo sapete molto bene, io sto sfondando, almeno immagino, una porta aperta, guardate che fare la cucina vegetariana seriamente è molto più complicato che mangiare carne, perché dovrete prendere dei sostituti della carne e prenderli bene. Non potete mangiare soltanto fagioli, non potete mangiare soltanto della pasta, non potete mangiare soltanto della frutta secca, eccetera. E poi bisogna anche capire la familiarità nell'ambito dell'alimentazione. La sorella White, per esempio, diceva: io non mi posso nutrire di piselli perché non riesco a digerirli. Probabilmente altri hanno questo problema con, non lo so io, con i fagioli, con i ceci, con le lenticchie, non lo so. Lei diceva: io non posso nutrirmi di piselli, mi piacciono ma non li posso digerire. C'è la familiarità. Alcuni cibi non possono essere presi da persone convinte del vegetarianesimo perché non passano. È così. No, per favore, non mi dite, è una questione di fede. No! Non è solo una questione di fede, è una questione fisiologica. Ecco perché io dico, quelli che restringono il problema dello spirito di profezia al problema alimentare scivolano nel fanatismo, nel pregiudizio, nel giudizio, eccetera, eccetera, eccetera. No! Dobbiamo avere un'idea panoramica, realistica, totale dello spirito di profezia. E allora lì seguiremo veramente i consigli dello spirito di profezia, non soltanto al mangiare e al bere. Io ho sentito tanti dibattiti, tanta perdita di tempo, ho sentito e ho visto la gente, avventisti del settimo giorno, che si incaponivano su una cosa, che si incaponivano nell'altra e condannavano quelli che non erano vegetariani, eccetera. Io ho raccontato diverse volte, volete che ve la racconti di nuovo, così rimane impressa, magari qualcuno non l'ha ancora udita. Una volta la sorella White fu invitata, lei vegetariana convinta, da un certo momento però della sua vita, non da subito. Vegetariana convinta, fu invitata in casa di qualcuno, credo che fosse una famiglia avventista, che le aveva preparato del pollo. E la sorella mangiò il pollo. Quando lo seppero i vegetariani convinti, che spesse volte si danno l'aria di santoni nella chiesa, ma come mai la profetessa, la sorella White non chiamò mai se stessa profetessa, disse sempre, ve lo ricordate, io sono la serva del Signore, io sono la messaggera del Signore, come mai la sorella White, che ha scritto libri sul valore dell'alimentazione vegetariana e mi va a mangiare del pollo, ma insomma, sapete cosa rispose la sorella White? Non avevano altro, avete capito? Piuttosto che dare dispiacere a questi poveri fratelli che non avevano altro da offrire alla sorella White, che forse avevano una conoscenza scarsa ancora del problema alimentare, ed erano poveri, che so io, ha mangiato il pollo, sì signori. E la sorella White rimprovera i signori vegetariani che non hanno capito niente di golosità e dice che è meglio mangiare un pezzo di carne, se conosciamo, che sappiamo che la bestia era una bestia sana, piuttosto che ingozzarsi di formaggio e ingozzarsi di torte, di dolci, e di unire lo zucchero con il latte, che è un veleno. Ve lo ricordate questo? E allora facciamo attenzione, e abbiamo una visione globale dello spirito di profezia, ma non voglio continuare su questo tasto, perché arriviamo al secondo punto. Arriviamo al secondo punto. Vi sono quelli che, leggendo lo spirito di profezia, si danno all'esaltazione religiosa e giocano un po' a fare i profeti. Attenzione, io dico le cose che ho visto, che ho udito, non me le sono inventate queste cose. Quasi in ogni chiesa di cui ero responsabile per più di mezzo secolo, io ho trovato persone, uomini o donne, che si dicevano profeti o profetesse, o comunque avevano dei messaggi particolari da parte del Signore, oltre alla Bibbia, oltre allo spirito di profezia, dicevano di essere in contatto loro con il Signore e quindi non avevano bisogno di altri messaggi. Avete conosciuti di queste persone? Beh, se non li avete conosciuti, non vi auguro di incontrarle, perché sono degli incontri poco felici, spesso che fanno perdere un sacco di tempo. Fratelli, come ci furono dei falsi profeti nei tempi passati, così oggi ci sono uomini e donne che si presentano nella Chiesa come sedicenti profeti e profetesse, ma la loro vita ne rivela la falsità. Vogliamo leggere un testo classico, Geremia, capitolo 23, versetto 21. Io non ho mandato quei profeti, ed essi corrono. Io non ho parlato a loro, ed essi profetizzano. Poi dal versetto 30 al versetto 32. Perciò ecco, dice il Signore, io vengo contro i profeti che rubano gli uni agli altri le mie parole. Ecco, dice il Signore, io vengo contro i profeti che fanno parlare la loro propria lingua, eppure dicono, egli dice, ecco, dice il Signore, io vengo contro quelli che profetizzano sogni falsi, che li raccontano e traviano il mio popolo con le loro menzogne e con la loro temerarietà. Sebbene io non li abbia mandati e non abbia dato loro alcun ordine, ed essi non possono recare alcun giovamento a questo popolo, dice il Signore. Ecco, ci sono degli esaltati, io non so come chiamarli, non vorrei offendere nessuno, che parlano per proprio conto, sono al di sopra della rivelazione. Dicono, affermano di ricevere ordini dal Signore o consigli dal Signore, oppure leggono la parola di Dio alla luce di questa loro esaltazione. Anche questo è è una forma terribile di fanatismo. Pensano di essere al centro dell'universo, pensano di essere profeti, di dare dei messaggi, e qui non c'è niente di nuovo. Non c'è proprio niente di nuovo, perché nella lunga storia del popolo di Dio, nell'Antico, nel Nuovo Testamento, nel Medioevo, ma i falsi profeti si sono contati a migliaia, se non a milioni. E Gesù dice che negli ultimi tempi verranno falsi cristi e falsi profeti, che faranno addirittura segni e miracoli per presentare le loro credenziali e per farsi accettare. Ora, quando noi parliamo di segni e miracoli, non dobbiamo soltanto parlare della Chiesa cattolica che vanta i propri miracoli, o delle chiese evangeliche che dicono di operare miracoli, di guarigione, eccetera, eccetera. avvengono anche fra di noi questi errori. E perché? Che siamo i più belli, siamo i più intelligenti, siamo i più capaci, siamo messi al riparo dal fanatismo. Ma fatemi il piacere, noi siamo più esposti degli altri. Quindi attenzione a non usare lo spirito di profezia come un gioco per innalzare noi stessi, perché noi non facciamo l'opera del Signore facendo in questa maniera. Ma io ho perduto delle ore, fratelli, sorelle, credetemi, a riprendere questi uomini, queste donne, che mi guardavano con un risolino. Io mi domandavo, ma che cosa c'era da ridere? Io ero piuttosto, come dire, ero contrariato, ero arrabbiato certe volte, perché vedevo che il diavolo mi rubava delle pecore. E io sono un pastore, non sono un servo pastore, non sono un mercenario. E se qualcuno mi voleva prendere una pecora, doveva fare i conti con me. Questi avevano il risolino di compatimento. Io mi domando, ma questi erano in sé, con la testa o no? Certamente con il cuore no. E per favore non mi dite che io giudico. Io non giudico niente, valuto la situazione. Se un pastore non è capace di valutare una situazione o un membro che è in pericolo, ma che ci sta a fare nella Chiesa? Ma vada a fare qualcos'altro, sarebbe più serio. Un risolino di compatimento per dire, poveretto, rivolto a me, poverino, è rimasto ancora a queste cose. Ero arrabbiato, sì, ero angustiato, ero rattristato. Fratelli e sorelle, il Signore non ha dato al rimanente lo spirito di profezia perché noi lo scoppiazziamo così per il nostro interesse, per la nostra vanità. Io ho visto addirittura di questi profeti, profetesse, venire vestiti di bianco in chiesa, capirai. Sembravano, non lo so, sembravano di un'altra religione, con un berrettino speciale. È così. Quindi non soltanto restringere lo spirito di profezia al solo problema alimentare, usandolo impropriamente, ripeto, e dimenticando la parte teologica dello spirito di profezia, importantissima, la parte educativa, morale, spirituale. Perché non usiamo, perché non imitiamo l'equilibrio dello spirito di profezia? Ma c'è il secondo punto, questa esaltazione religiosa che sconfina nel fanatismo, giocare a fare i profeti. No, no, per favore, ce ne sono già abbastanza di falsi profeti. Che abbiamo bisogno di altri? Proprio in casa nostra? Ma no! E anche questo un modo per fare perdere tempo al popolo di Dio, che invece deve proclamare la verità del ritorno di Cristo. C'è un terzo errore, mi sembra il peggiore dei tre, secondo il mio modo di vedere, secondo la mia poca esperienza. È fatto di critiche verso lo spirito di profezia, è fatto di scetticismo verso lo spirito di profezia, è fatto di dissacrazione dello spirito di profezia. Come mai? Ah, non è difficile capire, ma bisogna riflettere e bisogna conoscere lo spirito di profezia. Perché se non si conosce lo spirito di profezia e non si conosce il messaggio della scrittura nel suo insieme, non si può capire questa critica, questo scetticismo, questa dissacrazione. Tentiamo una spiegazione, non abbiamo molto tempo. a nostra disposizione, ma dovevamo parlarne, evidentemente, chiudendo il nostro seminario sullo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, a cuore aperto, come siamo abituati a fare, diciamo che siccome lo spirito di profezia, come gli antichi profeti, rimprovera i peccati del popolo di Dio, la sua idolatria, il suo compromesso con il peccato, il vero ritorno a Dio e alla sua legge e a vivere una vita santa in vista del ritorno di Cristo, molti membri di Chiesa e purtroppo anche dei pastori, dobbiamo essere onesti, purtroppo anche dei pastori non accettano il suo messaggio. E come ho sempre detto, lo ripeto, se qualcuno non accetta il messaggio dello spirito di profezia, vuol dire che non accetta il messaggio della Bibbia. No, 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 non mi dite che gli uni accettano il messaggio della Bibbia e non lo spirito di profezia. Attenzione, perché la fonte è uguale. Non mi dite questo. Non cominciamo a parlare di ispirazione e perché non è stata ispirata e perché è stata ispirata. No, non è il dibattito in questa maniera. Io dico quello che la sorella White dice, che quando si perde fiducia nelle testimonianze, cioè nel messaggio dello spirito di profezia, non ci si limiterà a quello. Si respingeranno le grandi verità bibliche, perché la fonte, lo spirito, parla nella Bibbia e lo spirito parla nei profeti, nei servi del Signore, che vogliono seguire le indicazioni della parola di Dio. La fonte è la stessa. Come Elena White ha ribadito, lo ripeto, ha ammonito coloro che non credono allo spirito di profezia, si allontanano dalla Bibbia. Ah, non lo faranno vedere, forse fisicamente, ma il Dio vede i cuori. E l'albero si conosce dai frutti. L'albero si conosce dai frutti. Il Signore ci aiuti, fratelli e sorelle, ad ascoltare l'esortazione contenuta in Seconda Cronache 20:20. Credete nell'Eterno, che è l'Iddio vostro, e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. Ai suoi profeti, non ai falsi profeti che hanno visioni da niente, che esaltano se stesso. Credete ai suoi profeti. E la messaggera del Signore è lì, col suo bagaglio di messaggi, che sono stati un incentivo, un aiuto, uno sprone per il suo popolo, e lo sono ancora per andare avanti, malgrado le critiche, malgrado lo scetticismo, malgrado la dissacrazione che c'è nella Chiesa verso lo spirito di profezia. E io continuo a ripetere che chi non crede realmente, onestamente, nello spirito di profezia non è un avventista del settimo giorno. Pensatela come volete, io la penso così, e con me la pensano milioni di altri avventisti del settimo giorno. Non si può dire un avventista del settimo giorno. E poi, fratelli, come mai questo scetticismo, questa critica, questa dissacrazione? Forse perché queste persone non conoscono o non vogliono conoscere il messaggio totale dello spirito di profezia, e lì torniamo da capo, perché gli dà fastidio, perché l'abito gli va stretto. Sì, ma i profeti sono sempre stati scomodi. Trovatemene uno o una nella Bibbia che non sia stato scomodo o scomoda. Tutti i profeti sono stati scomodi. E oggi, fratelli, nella Chiesa noi abbiamo bisogno non di funzionari o di criticoni o di quelli che giocano a fare i profeti e che, o che restringono la questione dello spirito di profezia al mangiare e al bere. Abbiamo bisogno di profeti veri. Fratelli e sorelle, la pioggia dell'ultima stagione viene trattenuta da Satana. Come? Testi che si riferiscono alla pioggia dello Spirito Santo prima del ritorno di Cristo sono testi molto conosciuti. Gioele 2:23. Voi figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore, vostro Dio, perché vi dà la pioggia da autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella da autunno e quella di primavera come prima. Il Signore promette questa pioggia dello Spirito Santo, questa abbondante pioggia di doni dello Spirito, con la quale pioggia si concluderà l'opera come si è aperta al tempo della Pentecoste, con la pioggia della prima stagione. L'altro testo lo abbiamo letto in Gioele, capitolo 2, versetto 28 e 29, leggiamo, è il testo di riferimento. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Poi Osea capitolo 10, il versetto 12. Seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia. Dissodatevi un campo nuovo, poiché è tempo di cercare il Signore, finché egli non venga e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. Il compimento dell'opera di Dio è ritardato a motivo dei nostri errori e dei nostri fraintendimenti sulla reale funzione dello Spirito Santo nella nostra vita. La Bibbia ripetutamente afferma che la vita cristiana non è fatta di pratiche religiose, ma di concreta ubbidienza ai suoi insegnamenti, non nel vuoto formalismo o legalismo. La meta da raggiungere è la purificazione del cuore e una vita santa. Perché, dice Gesù, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che io vi dico? Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ma le benedizioni del Signore sono trattenute dalla fiumana vomitata da Satana, che tenta di inghiottire il popolo di Dio. Leggiamo Apocalisse 12:15. Il serpente gettò acqua dalla sua bocca, come un fiume, dietro alla donna, per farla travolgere dalla corrente. Il popolo di Dio rischia di essere travolto da questa fiumana. E in che cosa consiste questa fiumana? Leggiamo ancora Isaia 59, versetto 19. Così si temerà il nome del Signore dall'Occidente e la sua gloria dall'Oriente, quando l'avversario verrà come una fiumana, lo spirito del Signore lo metterà in fuga. Fratelli e sorelle, vorrei avere più tempo per sviluppare questi due testi, uno più bello dell'altro. In che cosa consiste questo tsunami spirituale? Ebbene, non è altro che la moderna persecuzione incruenta, ma molto pericolosa, contro il rimanente da parte della furia di Satana. Ecco gli ingredienti principali di questo tsunami, di questa fiumana, che è usato simbolicamente, uno tsunami, ma non fatto di acqua, fatto di tentazioni, fatto di persecuzioni sottili, non cruente, per il momento non cruente, salvo in pochi casi, ma in genere questa fiumana che cerca di travolgere il popolo di Dio è fatto di che cosa? Prestate molta attenzione. Prima di tutto è fatto di una non serietà nelle cose dello spirito. Oramai tutti sappiamo che il nostro mondo è un mondo poco serio verso i valori veri, verso le istituzioni. C'è una scarsa serietà nella vita politica, figuriamoci. Non è che sia da oggi questo, e non è un mistero. Nella vita politica, nella vita sociale, nella vita matrimoniale, abbiamo la famiglia agonizzante, e disgraziatamente nel mondo culturale, ma nel mondo religioso anche, una scarsa serietà verso i problemi dello spirito, e lo scherno e l'ilarità verso i principi del cristianesimo. Ecco il primo ingrediente, e per me è molto pericoloso, molto pericoloso, fratelli e sorelle. Il secondo è l'incredulità nel messaggio profetico dovuta a pseudo-intellettualismo. Ecco, il messaggio profetico del popolo avventista è messo in discussione, non per migliorarlo, ma per avvilirlo, per peggiorare la sua situazione. Incredulità nel messaggio profetico. Tanto è vero che i nostri sermoni in genere assomigliano tanto alle prediche del prete, del parroco o del pastore o di quell'altro. Brevi sermoncini, breve prediche. E perché brevi? Ah, brevi perché c'è tanto da fare. E che cosa c'è da fare? Ma dove vai, signor pastore, signor anziano, signor fratello, signora sorella, incaricati di dare il messaggio di incoraggiamento, di insegnamento al popolo di Dio? Quello è il vostro posto. Non scendete dal pulpito freschi come le rose appena colte, perché vuol dire che voi non avete fatto onestamente il vostro lavoro dal punto di vista spirituale da quello intellettuale e da quello fisico. Ricordatevi che i predicatori del passato scendevano dal pulpito come dei cavalli che avevano tirato un carro carico di tronchi d'albero in salita. E adesso invece i predicatori sono tanto carini, non vogliono offendere nessuno. Ah sì? E perché non sono andati a fabbricare cioccolatini? Perché non sono andati a fare gli ortolani o a fare gli idraulici? Lavori bellissimi, onestissimi. Fratelli e sorelle, mi ricordo che non so quale predicatore, se era Spurgeon oppure un altro, Finley, che a un certo momento è entrato in una chiesa, ha sentito una litania di quello che si stava facendo sul pulpito, sembrava una litania che recitasse quel tale, è andato sul pulpito, gli ha detto: fratello, scenda, lei non è al suo posto qui. Si è messo a predicare un sermone che ha fatto scuotere anche le panche. Voi direte: ma erano altri tempi. No! Erano altri tempi nel senso che è passato un secolo o forse più, o anche un secolo e mezzo, ma il cuore dell'uomo è sempre malvagio e ha bisogno di conversione, di pentimento, ma con questi predicozzi, ma lo Spirito Santo non può lavorare con uomini e donne così. Fratelli, dov'è la nostra identità avventista? Dov'è lo studio delle profezie? Dov'è il messaggio profetico che scuoteva le anime e che le scuote ancora oggi? Abbiamo fiducia o no di questo messaggio profetico? Se non abbiamo fiducia, che ci stiamo a fare nella Chiesa cristiana avventista del settimo giorno? E poi ancora, si arriva alla non fede nell'autorità della Bibbia, perché ci si limita a studiare invece di studiare la Bibbia e di studiare lo spirito di profezia. Si studiano quelli che criticano la Bibbia, che poi naturalmente rilasciano lauree, oh certo, coi fiocchi, ma poi le persone che hanno studiate queste cose non le hanno digerite, cioè non hanno capito che bisogna non criticare la Bibbia, bisogna ubbidire alla Bibbia. Sì, se volete bisogna fare i fondamentalisti, se volete bisogna fare gli integralisti. Sapete cosa dice la Bibbia? Ci sono quelli che ubbidiscono e ci sono quelli che non ubbidiscono. Lo dice il teologo Paolo, non lo dica mica io, nella sua Epistola ai Tessalonicesi. Fratelli, attenzione che non dobbiamo perdere la nostra identità avventista, questo tsunami, questa fiumana maleodorante cerca di travolgere il popolo di Dio. E allora arriviamo alla sfiducia nei confronti dell'istituzione stessa della Chiesa e della sua funzione, della sua missione. È già perché l'ecumenismo dice che tutto è relativo, ma dobbiamo tutti essere servi di Cristo, dobbiamo volerci bene, abbracciarci, bere qualcosa, mangiare qualcosa. Oh, fratelli e sorelle, il messaggio dei profeti è un altro. Quello non è un messaggio profetico. Quello è un messaggio di poveretti che non hanno capito l'essenza dell'Evangelo. Quello non è lasciarci guidare dallo Spirito Santo. È lasciarci guidare dalla propria vanità, dai propri comodi. Quella esaltazione, quella vanagloria, quella prendere gloria gli uni dagli altri, con gli inchini, con i sorrisi. Fratelli e sorelle, temo E quando il Signore ritornerà, ci saranno ancora avventisti del settimo giorno negli incontri ecumenici, invece di andare a predicare il ritorno di Cristo imminente. E allora si arriva a che cosa? Si arriva nella Chiesa a un clima di razzismo, di intolleranza e di formalismo e di legalismo. Questa è la fiumana, questo è lo tsunami che il diavolo scatena contro la Chiesa. Però, dice il profeta Isaia, quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito del Signore lo metterà in fuga. Sì, fratelli, lo Spirito del Signore permetterà ai figli di Dio che si sono lasciati guidare da Lui di vincere, come sta scritto qui. Lo Spirito Santo vincerà, e con Lui quelli che si sono lasciati guidare da Lui. Fratelli, sorelle, però la prova produrrà una divisione nel popolo di Dio, o per meglio dire, la renderà più evidente. Molti se ne andranno. Sarà la rivelazione che non tutto il rimanente è rimanente. Ascoltiamo attentamente, con la massima attenzione, Elena White. Leggo Ultimi giorni, come affrontare la crisi finale. Pagine 112, 113, 105, 104, 103, 101. Ascoltate. Non so dire con precisione quando ci sarà la discesa dello Spirito Santo. Il solo messaggio che ho è che se vogliamo essere salvati, dobbiamo prepararci a ricevere questa pioggia dal cielo e tenere sempre pronte le lampade. Speriamo forse di vedere il risveglio di tutta la Chiesa? Quel tempo non arriverà mai. Ci sono persone nella Chiesa che non sono convertite. Nella Chiesa ci saranno divisioni e si creeranno due partiti, quello del grano e quello della zizzania. Entrambi cresceranno insieme fino alla mietitura. Presto il popolo di Dio sarà severamente provato, e un gran numero di coloro che ora appaiono sinceri e leali si rivelerà falso come vile metallo. Al sopraggiungere della prova, molti di coloro che hanno professato di credere nel messaggio del terzo angelo, ma che non sono stati santificati dall'ubbidienza alla verità, abbandoneranno la loro posizione e si schiereranno con gli oppositori. Molte stelle da noi ammirate per il loro splendore svaniranno nelle tenebre. Ci saranno frequenti apostasie di uomini che hanno occupato posti di responsabilità. Molti che predicano dal pulpito avranno tra le mani la torcia della falsa profezia, sempre ravvivata da quella infernale di Satana. Alcuni si allontaneranno perché non desiderano più portare l'arca dei pastori e dei dottori. Si allontaneranno dalla fede, come detto nella parola e come è stato rivelato nei messaggi di Dio alla sua serva Fin qui Elena White. Fratelli e sorelle, io sono molto triste nel leggere queste parole dure, ma di ammonimento. Io sono un uomo della Chiesa, ho dato tutta la mia vita al servizio della Chiesa, quando ero giovane, con l'entusiasmo, con la mia inesperienza, ho dato al Signore la mia maturità e sono arrivato alla vecchiaia, ma vi dico che sono triste nel leggere queste cose, ma io credo profondamente nello spirito di profezia. Credo profondamente nella parola di Dio e vorrei che queste cose non avvenissero, ma avverranno, fratelli e sorelle. Avverranno, dobbiamo essere pronti, che Dio ci aiuti a rimanere fermi nella fede, fratelli, fermi. Noi, le nostre famiglie, i nostri figli, i nostri nipoti, fratelli e sorelle, restiamo fedeli fino alla morte, perché soltanto allora potremo ricevere la corona della vita. E alla fine di questo seminario vorrei rivolgere una preghiera particolare al Signore, ringraziandolo per quanto ci ha dato la possibilità di studiare. Raccogliamoci in preghiera. Signore, Padre nostro, siamo qui davanti a Te confusi e umiliati, con tutti i nostri limiti, ma anche con il sincero desiderio e la volontà di lasciarci guidare dal Tuo Santo Spirito. Signore, abbiamo cercato di studiare molto imperfettamente, certo, il grande e difficile tema, basandoci sulla Tua parola, ma ci rendiamo sempre più conto che lo Spirito è come il vento che soffia dove vuole, ma non sappiamo né da dove viene né dove va e non vogliamo imprigionarlo nei nostri poveri schemi mentali. Signore, aiutaci. Noi vogliamo essere guidati dal Tuo Spirito perché solo così la nostra vita di credenti può avere significato. Solo così saremo in grado di aspettare il Tuo Figlio e di dare una buona testimonianza. Aiutaci a non indurire i nostri cuori come gli antichi israeliti che si ribellarono a Te. Sappiamo che la fiumana satanica cerca di sommergere il Tuo popolo oggi, ma il Tuo Spirito metterà in fuga l'avversario e lo sconfiggerà definitivamente. Signore, liberaci da una vita cristiana legalistica e trionfalistica, fondata su meriti che non abbiamo e votata la sconfitta, ma aiutaci a vivere una vita coerente, fondata solo sui meriti di Tuo Figlio. Grazie per queste ore passate nello studio della Tua parola. Ed ora, Signore, con l'antico profeta Daniele, chiediamo a Te perdono dei nostri peccati e invochiamo la Tua pietà e la Tua misericordia. Oh Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e serbi la misericordia verso quelli che Ti amano e osservano i Tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati, ci siamo allontanati dai Tuoi comandamenti e dalle Tue prescrizioni. Non abbiamo dato ascolto ai profeti, Tuoi servi, che hanno parlato in nome Tuo ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A Te, O Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono, perché noi ci siamo ribellati a Lui e non abbiamo ascoltato la voce del Signore, del nostro Dio, per camminare secondo le sue leggi che Egli ci aveva date mediante i profeti, suoi servi. Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso. Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso. O Dio, poiché noi non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Fratelli e sorelle, chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen.